ringraziando gli organizzatori, in particolare la è molto difficile fare delle conclusioni all'esito di un convegno così, diciamo, variegato. In altra occasione il tema era sovraindebitamento del consumatore, era un convegno, diciamo, monocentrico, quindi era semplice raccordare i fili del discorso. Questo è stato un convegno molto policentrico, si è visto la figura del consumatore di servizi bancari dai punti di vista veramente più differenti, e questo, unitamente all'ora tarda, rende ancora più difficile il mio compito, quindi mi esorta a essere sollecito per non fare cattive figure. Quindi mi limiterò a sottolineare taluni profili e raccoglierò una piccola parte degli spunti che il convegno ci ha dato. Partirei proprio dal titolo, no? La tutela del consumatore nella moderna realtà bancaria. Fin da subito si è avvertito che qui in realtà ci sono due figure, una più vasta di cliente della banca e una più ristretta di consumatore, e le due nozioni non coincidono, nel senso che tutti i consumatori sono clienti, ma non tutti i clienti sono consumatori. E quindi giustamente la Albina Candian diceva: questo è un punto di vista, il diritto bancario, privilegiato per riflettere sulla nozione di consumatore che noi in Italia abbiamo recepito pedissequamente dall'Europa, mentre in altri ordinamenti hanno fatto tutta una serie di adattamenti, ma non nel caso dell'Italia, in cui ci siamo limitati a una copia conforme. E sempre Albina Candian sottolineava come questo era tipico, questa presenza di nozione di cliente diversa da quello consumatore era tipica dei mercati regolati, dei tre segmenti banca, assicurazione e finanza, e anche notazione analoga ha fatto Raffaele Di Raimo, che poi ha cercato di distinguere soprattutto tra banca e finanza, e dal canto suo l'organizzatore Lorenzo Mezzasoma parlava appunto del consumatore, soprattutto bene come cliente vulnerabile rispetto alla massa dei clienti. E quindi si è sottolineato che la disciplina del mercato regolamentato è una disciplina a tutela appunto del mercato, che aggiungerei che forse si può tutelare il consumatore perché è uno strumento per tutelare il mercato, e quindi la disciplina del mercato regolamentato è finalizzata a conformare le condotte delle banche. E qui si incrocia con quello che è sembrato un po' uno dei temi conduttori del convegno, cioè il ruolo dell'ABF, di cui si è parlato da parte di molti, che è un argomento che mi intriga molto, avendo io in passato scritto anche un libretto su questa nuova forma di ABF, e cioè si è detto sostanzialmente che la giurisprudenza è molto frammentata, e questo dimostra l'esigenza di giudici specializzati, che evidentemente non possono essere gli stessi giudici togati, ma devono essere giudici diversi. E quindi si è sottolineato il ruolo dell'ABF anche come capacità di elaborare una serie di linee guida, di best practices, che possano orientare e quindi conformare la condotta delle banche. E qui Raffaele usato un'espressione che è piaciuta molto, l'ho scritta testualmente, lui ha fatto notare che è paradossale, ma come tutti i paradossi contiene un nucleo di verità, che la regola, se ho segnato bene, è la conseguenza dell'ABF, laddove normalmente per il giudice la regola è l'antecedente, il che è paradossale, ma effettivamente in questo compito di conformazione, o come ha detto Luca Di Nella, di concretizzazione delle norme, è chiaro che alla fine effettivamente l'ABF scrive norme, e qui Luca Di Nella ha fatto una serie di esempi che mi sono sembrati particolarmente calzanti, anche se devo dire mi hanno anche un po' immalinconito. Per esempio, quando Luca Di Nella ci ha ricordato che per la cessione del quinto dello stipendio oramai c'è stata una sorta di elencazione delle clausole, no? Per cui si può dire: tu banca, di fronte al reclamo del cliente, di quattrini perché ha estinto anticipatamente la cessione del quinto, se in grado di stabilire se le clausole erano frontate per le carte, e quindi se in grado di stabilire se la pretesa è fondata o no, c'è un dato di fatto che mi consta anche professionalmente, cioè che le banche non restituiscono mai nulla, in quanto pensano che per uno che agisce in giudizio ci sono 99 che ci mettono una pietra sopra e alla fin fine si conclude che il gioco vale la candela. E io personalmente non mi occupo di questo, ma una banca che fa molta cessione del titolo ha domiciliato presso di me una serie di pratiche e io le faccio seguire dalla più giovane dei miei collaboratori, che gira con una trottola per i giudici di pace del napoletano, e l'altra volta venuta da me fiera mi ha detto che dopo 57 sconfitte mi ha fatto capire quanto fosse un atteggiamento fatto più per stancare i potenziali creditori che per altro, perché nessuna banca può in una logica di sana gestione sostenere 58 cause per vincere l'ultima. Naturalmente mi ha detto spese compensate, mentre tutte le altre 57 abbiamo pagato anche le spese della controversia. Quindi certo la conformazione è importante, ahimè io ho il timore che non sia sufficiente. D'altra parte sentivo stamani, se ho capito bene, un dialogo tra Lina Serrano e la Maspongo in cui sottolineavano come anche in Spagna, all'esito di una serie di pronunzie, dopo la sentenza della Corte di Giustizia, una serie di pronunzie dei giudici spagnoli in tema delle clausole cosiddette valore, poi mi è sembrato di capire che le banche anche lì facevano rette da mercante, non pagavano assolutamente nulla, dicevo se volete farci causa e buonanotte, pensando che comunque la logica dello stancheggio per importi medio-piccoli è sempre una logica, ecco, vincente. D'altra parte, sempre come esempio della conformazione, Luca Di Nella raccontava, io non lo sapevo, facendo diritto bancario, eppure in tema di bene fondi, è stato fatto una sorta di decalogo per l'uso, ma anche là mi consta che continuamente viene la banca e mi dice ah, ma è successo questo, ma noi abbiamo fatto quello, e poi naturalmente sono controverse molto disgraziate da difendere in sede di contenzioso. Quindi certo l'ABF ha avuto questa funzione nomofilattica di prevedibilità, naturalmente non basta che le banche consultando le pronunce dell'ABF conoscano il prevedibile essere della controversia, poi bisogna avere la volontà di conformarsi per il futuro nella gestione dei reclami, che su questo punto mi sembra che rimanga ancora, temo, molto da fare, nel senso che le banche conoscono l'esito dei reclami, ma ciò nonostante normalmente non si uniformano a quei principi, pur sapendo che probabilmente, sicuramente perdono l'ABF e con buona probabilità, ove portino la causa al contenzioso ordinario, replicheranno una mano lo sconfitta. Quindi certo l'ABF prospera anche perché i rimedi giudiziari sono assolutamente inefficienti. Certo la prevedibilità delle pronunzie dell'ABF è un vantaggio, come un vantaggio in termini di brevità del procedimento e di esiguità dei costi, anche se stamattina il giudice Rana ha, diciamo, garbatamente replicato che poi naturalmente anche la discontinuità può essere un valore e che naturalmente non si devono ridurre i giudici a meri ripetitori delle massime che poi la Cassazione va elaborando, perché tutti sappiamo che, come ho detto, solo i cretini e i baratardi non cambiano mai opinione, le persone normali sì, possono cambiare opinione perché poi il sistema si va ad evolvere. Naturalmente si potrebbe dire molto altro, per esempio stamane ci si è interrogati su una serie di temi quali la trasparenza e la correttezza. Certamente la trasparenza è un portato della correttezza, naturalmente non è vero che la correttezza si esaurisce nella trasparenza. La trasparenza trasparenza, così come in genere gli obblighi di informazione sono solo, io penso, un piccolo segmento degli obblighi di correttezza. Bisognerebbe stare attenti a non appiattire tutto sul solo profilo informativo della trasparenza, anzi io sono sempre più convinto che poi in una serie di casi la trasparenza non possa essere il rimedio, in quanto allo squilibrio di forza contrattuale, quindi alla iniquità contrattuale, chiaro che bisogna offrire risposta con mezzi diversi dalla trasparenza, che ha una finalità ben chiara, un ruolo ben chiaro, ma è ovvio che i mercati, come sono quelli bancari, che sono i mercati oligopolistici, in cui sostanzialmente, pure se io comprendo il peso delle condizioni economiche che mi vengono addossate, sono in una logica di prendere o lasciare, perché se esco da questa parte e vado a quella opposta, 99 volte su 100 troverò condizioni, se non identiche, molto simili. Allora lì è chiaro che la trasparenza può essere uno strumento, ma sicuramente non riesce ad ovviare allo squilibrio, perché questo prevederebbe un mercato così concorrenziale che nel momento in cui la banca è chiara con me e mi fa capire quanto oneroso è il contratto, io dico grazie, non mi interessa, giro la mia città, trovo qualcuno che mi colloca lo stesso servizio a un prezzo molto più conveniente e me lo prendo lì. La mia esperienza è che tranne forse in alcuni marginali segmenti le condizioni sono abbastanza uniformi, a meno di non volersi prendere quelle offerte fantasmagoriche in cui ti promettono interessi sul conto corrente al 3%, poi se vai a leggere meglio questo dura, non so, il primo mese nel corso del quale l'interesse dal 3 ritorna allo 0,01 e tu quindi hai spostato tutti i tuoi risparmi in una filiale che sta all'altro capo della città per lucrare questo miglior rendimento, scopri che sostanzialmente il giorno non è valsa la candela, anzi la benzina che spendi per andare là sostanzialmente si mangia quel piccolo lucro che pensavi di realizzare. Naturalmente, ripeto, molto altro si potrebbe dire. Mi ha, diciamo, colpito una cosa, che qui si è parlato a lungo delle crisi bancarie e del famoso famigerato bail-in, della risoluzione, però nessuno ha detto, forse perché era dato per pacifico, ma non sono sicuro che ce lo ricordiamo tutti, che il bail-in passò con l'appoggio decisivo sia del governo italiano sia della stragrande maggioranza dei parlamentari italiani al Parlamento europeo. Quindi non è tanto l'Europa matrigna, è l'Italia matrigna. Adesso è comodo a fini elettorali dire voi ci avete messo il bail-in, ma quello passò con i nostri voti, che fu parte di un accordo, da quello che io ricordo, molto più vasto, che coprì una serie di provvedimenti economici, tra cui il bail-in. Il governo italiano all'epoca e la stragrande maggioranza dei parlamentari fu d'accordo, perché si pensava, ovviamente, erano anni, si pensava di aver sorpassato il momento più difficile della crisi, si era convinti che mentre la, diciamo, Germania aveva avuto i suoi istituti di credito impigliati nella crisi, noi invece, che eravamo molto più sagaci, eravamo riusciti a rimanerne fuori e quindi ci potevamo prendere il bail-in, perché tanto le nostre banche ne erano esenti. Quando poi si è scoperto, ai noi, che le nostre banche ci finivano dentro, si è cominciato naturalmente il gioco del cerino a dire no, ma noi lo subiamo dall'Europa, ma noi non lo volevamo, noi volevamo continuare con la vecchia logica dei salvataggi, che ne sono stati fatti millanta dal Banco Ambrosiano in poi, solo per ricordare taluni, che sono costati inevitabilmente molti denari, sia pure, diciamo, spalmati in vario modo sulla collettività, ma basti pensare che per anni, da ultimo il salvataggio del Banco di Napoli è stato fatto mercé erogazioni da parte della Banca d'Italia e del Tesoro di anticipazioni al tasso dell'1% in tempi in cui i tassi di interesse erano enormi e quindi il banco prendeva all'1 e prestava all'8 e quindi giocava sul differenziale dei tassi. Questo per dire che noi avevamo una lunga esperienza dai tempi della Banca Privata Italiana e poi il Banco Ambrosiano per passare al Monte dei Paschi, la vicenda del Banco di Napoli, chissà quante adesso me le dimentico. Questo mi è sembrato sinceramente un po' singolare, mi pare una sorta di rimozione collettiva, prendiamoci le nostre responsabilità. Il bail-in è stata una scelta condivisa dall'Italia, magari a torto, ora ce ne siamo pentiti, però secondo me
troppo comodo addossare all'Europa.
Poi l'Europa ne pretende il rispetto, perché in giro, tolto in Italia, si pensa che se uno prende la parola, se uno dà la parola, poi la debba rispettare. Quindi l'Europa chiede il rispetto del Berlino, noi fingiamo di stracciarci le vesti. Naturalmente anche l'Europa sbaglia, e c'è stata la sentenza della Corte di Giustizia sul Teritas, che non sono sicuro finirà così, però a questo momento ha detto sì, potevate fare quel singolare salvataggio che avevate pensato di fare per Tercas, e quindi da questo punto di vista credo che dobbiamo riconoscere che le nostre scelte di politica europea sono state sbagliate. Forse in quell'occasione si sarebbe quantomeno potuto puntare i piedi e cercare almeno di smorzare qualche punto, che poi ci siamo accorti che è molto oneroso, anche se mi sembra, tutto sommato, che poi ciò che esce dalla porta rientra dalla finestra, perché se è vero, come leggo sui giornali, che nell'ultimo provvedimento varato pochi giorni fa ci faceva cenno poc'anzi, rientrerebbe una sorta di sanatoria generalizzata, per cui anche chi, lo dicevo prima con Luca Di Nella, se noi avessimo comprato, avessimo rastrellato obbligazioni subordinate dopo il crack delle due venete, le avessimo rastrellate e si rastrellavano a prezzo vile, ognuno di noi avessimo fatto una bella cordata se avessimo avuto i soldi, con tutto un gruppo di amici, ognuno si comprava 99.999 euro di subordinate, poi scoprivamo che avevamo diritto al 95%, la dove si pagava, mi pare, sotto sotto erano scesi intorno al 25-30%, quindi avremmo pure lo speculatore, cerca di capire, ha diritto al ristoro, il che poi mi sembra veramente paradossale. In altre vicende questo non si è fatto. Coloro che hanno comprato le azioni della Parmalat dopo il crollo, fidando della ripresa, non hanno avuto in nessun luogo nemmeno un centesimo, in nessuna sede giudiziale stragiudiziale. Giustamente mi compro le azioni Parmalat per un boccone di pane, convinto che in qualche maniera sarebbe la soluzione, si sarebbe ritrovata, non si trova, è una speculazione, è giusto farla, ma non giusto poi pretendere il ristoro da parte di nessuno. Concludo, molte altre cose sono state dette, alcune mi hanno molto interessato, per esempio la trattazione delle clausole floor nel diritto spagnolo, che mi pare simile ma non identica ad analoghe polemiche che vedo hanno percorso la dottrina italiana e la giurisprudenza su questo punto. E così pure mi è sembrato molto interessante tutto il problema dei crediti deteriorati, con le veramente perverse conseguenze che ne derivano. Direi anche, per fare un cenno ai consumatori, ai clienti, che poi questi crediti deteriorati vengono ceduti alla fine, si creditori che già diciamo, sì, debitori che già diciamo la verità, non è che avevano molta voglia di pagare, ma pure se lo volessero vengono allontanati da un ufficio a un altro senza poi sapere, per la verità, neanche chi sia legittimato dal lato attivo a pretendere l'adempimento. E questo è tanto più paradossale, ove si pensi che spesso queste società che vengono, queste società che comprano i crediti deteriorati, spesso sono società dello stesso gruppo bancario o diciamo riconducibili, per cui spesso sono delle scatole vuote a cui vengono preposto il personale della banca cedente, per cui si fa un garbuglio di cessione, poi si va nella stessa stanza a trattare con lo stesso cristiano, che soltanto si toglie il cappello banca X e si mette SPP24 ed è il nuovo acquirente, che mi lascia veramente un tantino perplesso. È vero che noi giuristi siamo, come diceva qualcuno, dei geni di